www.redijo.it e la storia continua. Passaporto per l'aldilà. Il commercio macabro. La ricerca sfrenata di reliquie da parte della comunità cristiana doveva fatalmente condurre alla frammentazione e alla dispersione dei corpi santi. Forti delle affermazioni dei teologi come Gregorio di Nazianzio, del secolo IV, secondo i quali la potenza dei martiri risiedeva tanto nella più piccola briciola delle loro ossa quanto nel corpo tutto intero. I membri della Chiesa di Oriente furono i primi a smembrare i resti dei servitori di Dio, in modo tale che ne potesse beneficiare il maggior numero possibile di fedeli. E questo malgrado quanto disponeva il Codice Teodosiano, pubblicato nel 438, che vietava non solo lo spostamento dei corpi santi, ma anche di farne commercio. L'Occidente rispettò più a lungo le prescrizioni del diritto romano in questo campo e nel 594 il Papa Gregorio Magno, in risposta all'imperatrice Costantina, che gli domandava di inviare da Roma a Costantinopoli la testa di San Paolo, affermò che non rientrava nell'abitudine del popolo romano quella di toccare un cadavere, anche solo per sottrarne una piccola parte. In compenso, al fine di attenuare la brutalità del suo rifiuto, il pontefice fece pervenire all'imperatrice dei brandea, ovvero brandelli di tessuto che era stato deposto sulla tomba del santo, affinché si impregnassero della sua potenza. Ma il rispetto delle antiche norme giuridiche non sopravvisse agli attacchi longobardi contro Roma, che indussero gli stessi pontefici tra il VII e l'VIII secolo a esumare numerosi corpi santi che riposavano nelle catacombe per trasportarli all'interno delle mura cittadine. Questi furono poi suddivisi in innumerevoli frammenti che andarono ad arricchire gli altari e i tesori nelle regioni della cristianità, in cui le reliquie, soprattutto quelle dei martiri, le più ricercate, erano rare. Dopo l'Ottocento si vide affluire a Roma una folla di vescovi e abati franchi, che attraverso l'acquisto o il furto si procuravano i preziosi resti per portarli con sé in Francia o in Germania, onde accrescere in tal modo il prestigio e le entrate delle loro chiese. Questo saccheggio sistematico, in occasione del quale sembra sia stato messo in circolazione un gran numero di false reliquie, non doveva più interrompersi fino all'inizio dell'XI secolo. Anzi, esso fu incrementato dall'evoluzione dei riti liturgici, poiché è proprio in quest'epoca che prese piede in Occidente l'uso di consacrare le chiese, inserendo solennemente nell'altare maggiore, dove veniva celebrato il sacrificio eucaristico, dei frammenti di reliquie. Così anche la più piccola chiesa del villaggio doveva possederne qualcuna, il che non poteva non tradursi in una accelerazione del processo di frammentazione e di dispersione dei corpi santi al quale abbiamo già accennato. E i santi con tre teste. Al termine di questa evoluzione, intorno all'anno 1000, le reliquie erano presenti ovunque e occupavano un posto centrale nella vita religiosa. La Chiesa non poteva che rallegrarsene, nella misura in cui la loro diffusione era stata un potente strumento di cristianizzazione della società. In particolare, il culto delle reliquie aveva contribuito a diffondere tra i fedeli un senso fortissimo e molto concreto della comunione dei santi, vale a dire della misteriosa comunicazione fra i vivi e i morti, in virtù della quale gli esseri umani potevano trarre beneficio dai meriti dei santi, i cui miracoli servivano a aiutarli a far fronte alle difficoltà dell'esistenza, sia sul piano individuale che collettivo. Dall'inizio del XII secolo cominciarono però a levarsi delle voci, in particolare in seno al monachesimo, che denunciavano i pericoli insiti in una situazione del genere. Verso il 1100 il monaco francese Guiberto di Nogent scrisse un trattato dal titolo «Sulle reliquie dei santi», in cui denunciava gli abusi e i mutamenti in negativo della devozione verso di esse. E stando a quanto egli affermava, nella Francia del suo tempo non esistevano meno di tre teste di San Giovanni Battista. Ed egli si domandava se non fosse meglio lasciar godere i santi del loro riposo eterno, che del resto avevano ben meritato, invece che di rendere onori eccessivi a oggetti dubbi. Questo non era che il punto di partenza di una riflessione critica che doveva condurre la Chiesa, nel corso dei secoli seguenti, a porre l'accento, attraverso la geografia, sull'esempio fornito dei santi, piuttosto che sull'influenza benefica che emanavano i loro resti, a tentare di controllare meglio la scelta dei nuovi intercessori nel quadro della procedura di canonizzazione e soprattutto a promuovere presso i fedeli la devozione all'Eucaristia e alla Vergine Maria, che almeno in linea di massima non poteva offrire appiglio all'errore e alla superstizione. www.redigio.it e la storia continua.